benvenuti in questa nuova puntata di Deepen. Io sono Zap.
Io sono Palla.
E oggi apriamo la strada per le nuove stagioni di Deepen Giallo. Palla, come sempre, sta giocando col microfono, quindi si sentirà chiaramente qua in cuffia.
Lo faccio per i miei haters.
Così. Si lamentano continuamente, incredibile.
Così almeno hanno del materiale su cui lamentarsi.
Esatto. Allora, per chi non avesse sentito la live...
Non sono più abituato a fare questa un podcast in due, quindi non...
È la prima volta da mesi.
Da mesi, ho perso i tempi.
E stavo dicendo che, per chi non avesse seguito la live, l'ultima che abbiamo fatto su Deepen Giallo, che tra l'altro trovate anche in video su YouTube, abbiamo deciso di creare delle piccole stagioni per far sì che riusciamo a mantenere il focus su un certo argomento per 3 o 4 puntate di fila, quindi ogni stagione sarà più o meno di un mese, e in questo modo riusciamo a concentrarci meglio, a studiare meglio gli argomenti di cui vogliamo parlare. E quindi oggi, Palla, di cosa parliamo?
Allora, non oggi, in questa stagione. Dobbiamo abituarci a dirlo bene. In questa stagione parleremo di serie TV, però non parleremo di serie TV in modo
generalistico.
Esatto, in modo, come si può dire, banale. No, sì, un po' sì, però no, lo faremo in maniera un po' abbastanza approfondita. Magari non in queste prime due puntate, saranno un pochettino meno specifiche, diciamo. Ma appunto analizzeremo, ovviamente mi arrivano messaggi, non mi sia mai nessuno, ma io inizio a registrare e arrivano messaggi, e parleremo un po' del fenomeno serie TV, no? Di come ha rivoluzionato tutto il, come si dice, il mondo della televisione, di internet, l'avvento delle piattaforme di streaming, lo streaming, cioè parleremo, diciamo, di tutto l'universo delle serie TV, perché in realtà è un argomento che abbiamo scelto perché, per quanto...
Molto paraculo.
Sì, quello senza dubbio, ma ovviamente noi siamo paraculi, ma è un argomento che in realtà... ha vari aspetti, no? Non ha soltanto il mi è piaciuta questa serie, non mi è piaciuta questa serie,
che comunque tratteremo.
Sì, sì, in una puntata,
in modo molto...
in una puntata e basta. Però proprio analizzeremo il fenomeno e, diciamo, questo stile poi cercheremo di mantenerlo, chiaramente con dei cambiamenti, anche quando tratteremo altri argomenti.
Quindi oggi direi di iniziare a parlare. Diciamo, io in previsione di questa puntata mi sono studiato un po' la storia di Netflix, che secondo me è molto interessante,
molto
tanto che ha
creato, esemplificativa.
Esatto, ha creato un fenomeno che si studia in economia, cosa assolutamente che io non so, lo dico così.
Ma tu la domanda è: tu cosa sai esattamente?
Io su quasi tutto.
Tu non sai un cazzo di niente.
Tranne l'economia. E praticamente ha creato il fenomeno della blockbusterizzazione.
Non hai idea di cosa sta dicendo, quindi
no,
non entriamo nello
spazio. Blockbusterizzazione. In più mi piace un sacco dire blockbusterizzazione.
Si vede che sei fluido anche poi quando lo dici.
Esatto. Praticamente cosa è successo? Prima dell'avvento di Netflix, quindi siamo intorno al 2000, c'era un totale, diciamo, egemonia di blockbuster, che sostanzialmente aveva il compito di affittarti i film. Questo negli Stati Uniti, ma anche nel resto del mondo. Ed era talmente tanto un colosso che ogni statunitense abitava meno di 10 minuti da un negozio blockbuster. E quindi loro si sentivano invincibili, no? A questo punto il creatore, poi, che è quello che sarà il creatore di Netflix, un giorno si è trovato a dover pagare tipo 50 euro di multa per il ritardo della consegna del suo film. E quindi ha deciso che avrebbe creato la sua azienda, che dove questo non sarebbe successo. E ha creato Netflix, che all'inizio ovviamente era un sito internet dove tu prenotavi il film e ti arrivava a casa. E poi con l'abbonamento tu potevi prendere tutti i film che volevi, con l'unico limite che dovevano essere 3 alla volta al massimo. E poi se lo venivano a riprendere, no? E quindi a un certo punto ha iniziato a prendere piede, perché chiaramente toglieva uno sbattimento incredibile, no, alla gente che non doveva più andare in negozio, che non doveva più pagare le penali, semplicemente pagavi un abbonamento tipo da $9, una roba del genere, e ti guardavi quello che volevi. E la figata è che Blockbuster avrebbe potuto comprare Netflix. Cioè, c'è stato un momento nel quale per 50 milioni, mi sembra, Netflix si è proposta di lasciarsi comprare. E in realtà Blockbuster ha rifiutato. cioè perché si sentivano talmente superiori che tipo in un'intervista ho visto che il capoccia di Blockbuster diceva che Netflix non era nei suoi radar, no? E praticamente loro avevano strapaura di Walmart, perché Walmart allo stesso modo aveva, diciamo, un numero di negozi tale da diciamo essere dei buoni competitors, e quindi non consideravano Netflix. Fatto sta che nel giro di 2 anni e mezzo, 3 anni o poco più, Netflix è esplosa, si è quotata in borsa e praticamente ha fatto fallire Blockbuster, che al momento ha soltanto, mi sembra, 3 negozi in Alaska. Quindi questo è il fenomeno della blockbusterizzazione, quanto mi dice, ma quanto mi piace dire blockbusterizzazione.
Se non lo dici più siamo tutti più contenti.
E quindi, no, era un po' il ragionamento sul fatto che come un colosso così grande come Blockbuster sia andato a fallire solo per una svista alla fine. Non considerare Netflix come un proprio competitor è stato veramente una svista incredibile.
Sì, a posteriori. È chiaro che poi nel momento specifico ci sta, nel senso che Netflix si basava, adesso un po' meno perché poi chiaramente si è, anche rispetto a quando è arrivato in Italia, è cambiato molto Netflix, anche da un punto di vista grafico, da un punto di vista di contenuti. Prima c'erano molti meno contenuti originali, ma adesso ne parliamo. Adesso invece propone una delle forze più importanti, cioè uno dei fattori che ti invoglia a continuare l'abbonamento appunto sulle sue serie originali. Però al di là di questo, non era prevedibile, secondo me, 20 anni fa più o meno, né innanzitutto l'avvento delle serie TV in questo modo, no?
Sì.
E dall'altro la possibilità di avere degli apparecchi come i tablet e gli smartphone più che i computer che ti permettono di vedere una serie TV ovunque, sul treno, sull'aereo, sulla metropolitana, su ovunque, sì, certo. Al mare, no?
Poi non c'era la banda che c'è adesso.
E non c'era esattamente la banda qui. Però mentre poi forse adesso io non ho idea, faccio un'ipotesi supportata da nulla, però era immaginabile un internet più veloce rispetto a quello che c'era.
Sicuramente
nel senso
sì.
Che magari non così veloce o non così diffuso, però ci si poteva immaginare un internet veloce. Però uno streaming ovunque senza problemi, cioè ormai si streama nel senso si può usufruire di contenuti in streaming talmente facilmente che non solo ha ucciso Blockbuster, ma secondo me ha ucciso non completamente, ma
sì, quello che sta facendo Amazon con i negozi fisici.
Esatto, però la televisione sta subendo, cioè ha dovuto cambiare completamente, no? Cioè deve offrire dei programmi non replicabili su queste piattaforme, perché sennò, se si nutrisse soltanto di serie TV e di film,
quello sicuramente
spazzata
via. Però voglio dire, sei il CEO di una delle più grandi multinazionali del mondo. Negli anni 90 c'è stato il boom di internet, perché c'è stato il boom di internet, c'è gente che è diventata miliardaria facendosi tra le web del cavolo. Come fai a non pensare che il servizio internet da lì a 10 anni ti spazzerà via?
Sì, però ci sono...
È un po' il paraocchi.
Non lo so, secondo me così è... Cioè, dopo è facile dirlo, ma è come il discorso di Nokia e di BlackBerry, che erano le due più grandi, no? Aziende di telefonia del mondo, e l'iPhone per loro era una presa per il culo,
un giocattolo
per ricchi annoiati. È chiaro che fare le previsioni prima e sono bravi pochi, farle dopo sono capaci tutti. Però la cosa che mi interessa è, secondo te, anche, e poi dico ovviamente anche la mia, il perché il formato, perché secondo me poi è una questione di formato, no? Cioè il perché la serie TV è diventata quello che è oggi, cioè probabilmente, anzi ho letto un po' di statistiche, però in realtà contrastanti, nel senso che alcuni dicevano che ormai ha superato ampiamente il cinema, altri invece dicono che l'ha superato ma non così nettamente, cioè c'è comunque, anche perché per esempio nei cinema non ci sono le serie TV, cioè ci sono soltanto appunto i film. Quindi volevo capire secondo te perché il formato della serie TV ha avuto questo successo.
Allora, tu prima hai detto una cosa, che fai l'abbonamento Netflix per le serie TV originali di Netflix. Io non sono d'accordissimo innanzitutto su questa affermazione. Uh-huh. Nel senso che secondo me Netflix è, a parte ormai, quasi uno status symbol, come è stato Sky per tanti anni. E io personalmente farei un abbonamento Netflix non tanto esattamente per i contenuti che Netflix sceglie di farmi vedere, piuttosto per la comodità di averli. Mm-hmm. Cioè, per esempio, in questi giorni, ormai da un anno a questa parte, durante il lockdown anche, ero a casa, bloccato, e tuttavia non mi sono infognato in Netflix, nel senso, ho trovato altre cose da fare. Vabbè, che lascia stare che abbiamo aperto il podcast, abbiamo fatto altre cose. Però io non trovo nelle serie TV di Netflix delle opere d'arte così appassionanti da farmi dire: cazzo, questo mese questi 9 euro se li sono proprio meritati, no? Lo trovo molto più appagante dal punto di vista dello stasera non ho niente da fare, non ci ho sbatto di guardare la televisione, perché l'altro giorno acceso veramente ho cambiato 60 canali, c'era da vomitare, e apro Netflix, la prima cosa che mi capita la butto giù. Sì. E quella è una comodità che mi piace pagare.
Allora, ti dico, poi faccio
finire. Poi parliamo del discorso.
Sì, poi ti faccio finire, perché questo è un argomento interessante. Io sono d'accordo con te al 100%, nel senso che per me è esattamente la stessa cosa. Netflix per me è un po', per fare un paragone, un po' come l'iPhone. Non fa niente di clamoroso, però funziona sempre bene.
Sì.
Cioè, è comodo,
sì,
è intuitivo, sì, è facile.
Sai che ce l'hai,
esatto,
lo apri,
ti suggerisce
becchi.
Titoli simili. Che poi ti faccio un altro esempio diverso, Amazon Prime, cioè, siccome io e la mia ragazza il televisore lo usiamo solo per Netflix, Prime, YouTube, cioè non guardiamo quasi mai la televisione. Amazon Prime, che sostanzialmente è la stessa cosa, cioè contenuti streaming, però funziona molto peggio, perché ma sulle stupidate, nel senso che
no, è vero, però devi considerare che non lo paghi. Cioè, nel senso,
cioè, no, assolutamente.
È una roba in più che Amazon ti offre.
Assolutamente. Ed
con
è fantastico.
Prime,
è fantastico,
che è quello per cui paghi.
Ci sono tra l'altro un sacco di contenuti. Però, noi abbiamo trovato un bug l'altro giorno. Che praticamente, se tu metti. Stiamo riguardando Dr. House, giusto così. Perché lei non l'aveva mai visto 100 volte. Però è la volta che tanto. Anche se me lo rivedo 150 volte, sono contento lo stesso. E abbiamo notato questo bug che praticamente, se tu. Stai vedendo una puntata, noi le vediamo in inglese, questo è in italiano. Se tu stoppi la puntata, oppure se sai quando magari sei seduto sopra il telecomando, si blocca, riparte così, sì. Desincano i sottotitoli.
Sì, sì.
E quindi devi rifarla ripartire da capo, che è una stupidata, non è
sì,
tipo.
È vero,
non è
che avevo trovato altri bug.
Ci sono, piuttosto che la puntata dopo non parte subito, ci mette un po' di. Mentre Netflix parte giusto, cioè. Ti fa rivedere la sigla mentre Netflix, se vedi due puntate di fila, non ti fa rivedere la sigla. Delle stupidate, sono. Però. Sono le stupidate che fanno poi la differenza, sommate. Nel senso che Netflix funziona sempre bene, è sempre bello. È bello anche esteticamente. È bello.
Certo,
Amazon
infatti,
Prime,
se dovessi scegliere di pagare Netflix o pagare Amazon Prime
tutta
Video
la vita,
e basta, sceglierei
Netflix.
Sicuramente Netflix.
Però ha questo, anche io sono d'accordo con te che ha questo vantaggio, cioè della comodità e dell'intuitività e del fatto che è sempre lì quando mi serve. Però da quello che ho letto su internet, e soprattutto dalle persone con cui ho parlato, soprattutto i ragazzi a scuola, che sono dei fan di Netflix pazzeschi, io non pensavo che fosse andato a prendere, cioè, Netflix anche quella fascia dei ragazzi. Invece, soprattutto sugli smartphone, cosa che non guarderei mai una puntata su uno smartphone, perché divento cieco.
Vabbè, certo.
Cioè, può capitarmi in treno una volta, però è più facile che mi guardi un evento in diretta, perché è in quel momento e non posso vedere.
Sì, considera che tu hai una capacità di acquisto che i tuoi studenti non hanno.
Sì, assolutamente. Però vabbè, al di là di questo è un altro discorso, magari lo affrontiamo poi in un'altra puntata. Loro mi dicono che sono le serie TV originali, dalla Casa di Carta, Stranger Things, piuttosto che altre serie, adesso non me ne vengono in mente particolarmente, a me ce ne sono alcune che piacciono molto, sono quelle le serie che a loro, cioè è il motivo trainante per cui loro pagano l'abbonamento, perché quelle serie magari poi, ti ripeto, non lo usano per un mese, anche se pagano lo stesso l'abbonamento, perché poi ormai Netflix giustamente ti invoglia a fare un abbonamento annuale, piuttosto, cioè a farti pagare anche il tempo che non lo utilizzi. Anche questa è una mossa molto molto interessante.
Sì, infatti è fighissimo, leggevo sempre lì in quell'intervista che il principale competitor di Netflix è il sonno. Non è un'altra azienda, non ha nessun altro competitor.
Assolutamente.
Allora, secondo me c'è una differenza come dire, generazionale. Nel senso che se io avessi avuto Netflix a 15 anni, probabilmente anch'io mi sarei chiuso dentro a guardare Netflix tutto il giorno e a cercare serie TV e a guardare tutte le serie TV spazzatura che passano. Perché ce ne sono tante spazzatura. E adesso il mio tempo vale di più. Nel senso, se devo stare magari 3-4 ore davanti al computer a far niente sostanzialmente, a guardare una serie TV, la scelgo bene. E soprattutto ho una soglia dell'attenzione bassissima. Cioè, ecco, se una stagione non parte le prime tre puntate, basta. Cioè,
che però secondo me è la cosa più importante. Cioè, prima quando ti ho chiesto perché le serie TV hanno successo, secondo me è proprio quello, no? Cioè, hanno una durata come struttura perfetta. Cioè, 40 minuti è la soglia, secondo me, oggi di attenzione che un essere umano medio.
Sì, però ti dico, non è che il film faccio fatica a seguirlo. Anche un film lungo come può essere, che ne so, mi è capitato di fare maratone di,
sì,
che ne so, Matrix, per
sì,
esempio, no?
Star, però oggi i film, secondo me, hanno proprio questo problema, no? Sono troppo lunghi rispetto all'attenzione che noi ci mettiamo. Nel senso che ormai i film sono il cosiddetto second screen, cioè sono il secondo schermo, perché il primo schermo è il cellulare. A me capita ogni tanto di cazzeggiare con l'iPad e di vedere un film, però in realtà la mia attenzione è più concentrata sul giochino stupido che sto facendo sull'iPad o su qualcosa che sto leggendo sull'iPad, piuttosto che il film in sé. Nel senso che il film un'ora e mezza, due ore, quello che è, diluisce molto, no? Chiaramente in 40 minuti insieme, poi che ci appassionano, succedono tante cose per 40 minuti e poi posso dire basta, sono stanco, me la vedo domani, quindi posso dilazionare un pochettino il piacere, mentre il film difficilmente lo spezzi, a meno che sei morto dal sonno, però lo spezzi e poi lo riprendi, cioè ti manca un pochettino di... Quindi secondo me la struttura, soprattutto poi per i ragazzi che hanno appunto questo spam dell'attenzione che è clamorosamente più basso anche rispetto al nostro, che siamo un pochettino più grandi, quindi è sotto i 20, che quindi fanno davvero fatica a stare concentrati per tanto tempo, la serie TV è perfetta. E serie TV anche quelle che non durano 40 minuti, quelle che durano magari 20 minuti, sai, le sitcom, quelle comiche, no? Che durano 20 minuti, 25 minuti, quindi che è proprio una, come si può dire,
una pillolina
divertente dove davvero non ti richiede nulla. La mia domanda però è, siccome tu prima hai detto una cosa secondo me interessante, hai detto io non vedo queste grandi opere d'arte nel catalogo per esempio di Netflix o di Prime, adesso Netflix perché è più famoso,
sì.
E secondo me una puntata che sicuramente affronteremo più avanti è: le serie TV possono sostituire il cinema anche a livello artistico e non soltanto a livello di, come si può dire, di fruizione, di
allora secondo me potere possono,
ma poi magari ne parliamo
in un'altra puntata,
sì, parliamo più avanti.
È che non lo so, io il film lo preferisco ancora alla serie TV. Ci sono delle serie TV che mi sono piaciute, l'altro giorno per esempio ho visto, non so, tutte e due le stagioni di Come vendere droga online su Netflix, no? È carina, però ti lascia poco e niente. Nel senso, di serie TV che mi hanno lasciato qualcosa ci sono state, ma sicuramente non da Netflix.
Ok, no, io ti dico la verità. Io preferisco le serie TV come struttura, perché soprattutto le serie TV che mi piacciono, e poi ne parliamo nella prossima puntata, secondo me c'è un'analisi del personaggio, una profondità della storia, una... come si dice... Il fatto che appunto la storia prenda dei percorsi imprevedibili anche molto lunghi, no? Perché magari si parla di serie di 5, 6, 7 stagioni, quindi che davvero c'è molto più contenuto banalmente Dr. House, visto che l'ho citato prima, che lo sto rivedendo per la 100ª volta con la mia ragazza che non aveva mai visto, la prima stagione sono tipo 24 episodi di 40 minuti, cioè, quindi quanto materiale c'è rispetto a un film. È vero che poi le puntate sono, la struttura è sempre la stessa, va bene, ok, però in serie TV diverse, cioè serie TV di trama, che può essere, non so, Game of Thrones, no? Tu non l'hai visto, mi sembra.
No, non l'ho mai visto.
Ok.
Non l'ho mai visto per il semplice motivo che la prima puntata parlano la prima volta dopo mezz'ora e io non sono arrivato a quella mezz'ora.
Ok. Game of Thrones, che è la serie TV chiaramente più di successo della storia, la più vista, la più seguita, la più chiacchierata, la più parlata, la più tutto, che non ha tutte le puntate uguali, ha tutte le puntate che seguono un filone narrativo di un certo tipo, cioè se fosse stato fatto al posto che le 7 stagioni, una roba così, un 3 film, mm-hmm, 4 film o anche 7 film,
sì,
non sarebbe stato uguale, non sarebbe stato bello uguale, ok? Poi io sono un fan di Game of Thrones senza diventare, senza essere un fanatico, nel senso che non, se mi chiedi adesso già di cosa parla, se mi chiedi i nomi di 3 personaggi non saprei dirteli.
Sì, però allo stesso modo penso a un'altra mega saga presa da un libro che può essere Il Signore degli Anelli, mm-hmm, che la vedo molto parallela, nel senso, sì, che da quel che ho capito Game of Thrones è la trasposizione in serie TV di un libro, no?
Sì, 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 certo.
E stessa cosa per Tolkien.
Sì, che tra l'altro uscirà poi su Amazon Prime una super serie del Signore degli Anelli.
Ah, ecco, vedi, secondo me sarà una cagata. Cioè, nel senso,
allora, io
quel tipo di film diventa talmente cult, talmente...
Sì, però ti... come si dice? Ti fermo perché... Io non ho letto il Game of Thrones, i libri non li leggo mai, non me ne frega un cazzo, non è il mio genere, no? Mm-hmm. A persone che ho conosciuto, di cui persone a cui riconosco una competenza letteraria, mm-hmm, che non vuol dire che sono dei geni, però che sanno, mi hanno detto che i libri fanno cagare, cioè sono illeggibili. Non è che sono illeggibili, sono proprio dei libri di merda. Adesso chiaramente per partire forte
subito denuncione,
esatto, sono proprio dei libri di merda, ma la serie TV obiettivamente è fighissima anche se non ti interessa particolarmente la storia.
Sì, però so anche che la serie TV poi si distacca dal libro,
assolutamente, perché il libro è una merda, no? O perché non ne mancava un pezzo, va bene. Mentre Il Signore degli Anelli, che io non ho letto e non me ne frega niente perché non è il mio genere, però ho letto alcune cose di Tolkien e conosco abbastanza bene il personaggio, il libro è fantastico, quindi poi bisogna vedere poi chiaramente come verrà fatta, ci sono mille cose. Non so perché siamo finiti a parlare di questo, però per dirti che Il Signore degli Anelli poi ha già una trilogia, mi sembra che siano 3 film, io non li ho visti.
Sì, sì, sono poi hanno fatto lo Hobbit, che io non ho neanche mai visto perché...
Però ha già una trilogia, ha già una sua... è come Harry Potter, no? Che è paragonabile. Harry Potter ha 7 libri e 8 film. Se dovessero fare una serie TV su Harry Potter...
Probabilmente non la guarderei neanche.
No, io la guarderei sicuramente, però... come si può dire... c'è un riferimento cinematografico troppo forte, mm-hmm, per dire mi distacco. Cioè, sì, ti faccio un esempio: l'attore che farebbe Harry nelle prime 2 stagioni, per esempio, che serve per forza di cose piccolino, mm-hmm, tu hai troppo Daniel Radcliffe come...
Chiaro.
È lui Harry Potter piuttosto che Hermione è, mm-hmm, Emma Watson e via dicendo, quindi fai fatica a separare le due cose. Mentre una serie TV tratta da un libro appunto come Game of Thrones, che non ha un riferimento cinematografico e quindi i personaggi vanno bene come sono, funziona secondo me di più. Ma ti ripeto, per tornare poi sull'argomento fondamentale, secondo me l'analisi dei personaggi, l'analisi psicologica, l'analisi della trama, la profondità poi della trama, che non vuol dire, attenzione, che poi la profondità della trama non è solo positivo, perché poi Game of Thrones secondo me alla penultima stagione, mi sembra, poi i fan sicuramente mi salteranno in testa, mm-hmm, che è assolutamente inutile. Cioè, non è che è inutile, è di una pesantezza, non succede niente.
Sì.
Quindi la profondità vuol dire che poi diventa anche prolisso, inutile, evitabile. Mentre il film, chiaramente condensando, magari
deve mettere tutto quello che serve.
Esattamente. Quindi ci sono i pro e i contro.
No,
però,
invece, dimmi. Tornando un attimo, scusa se ti interrompo, vai, vai, ma così focussiamo un po' il punto della puntata. Cinema contro serie TV.
Sì.
Secondo te cos'è che non sta funzionando? Cioè, perché il cinema sta pian piano morendo sostanzialmente, mentre la serie TV sta andando in modo inversamente proporzionale?
Allora, secondo me è come sempre, non c'è mai una spiegazione, una risoluzione al problema, no? Ci sono una serie di fattori che concorrono per questa cosa. Il primo è chiaramente il canale di distribuzione. Oggi non saprei dirti una percentuale precisa, perché ti ripeto, ne ho lette di diverse e anche troppo diverse, però la maggior parte del contenuto è in streaming su cellulare, iPad, cioè tablet e computer, quindi contenuti brevi, corti, ok, e quindi la serie TV ha un troppo vantaggio secondo me dai canali di distribuzione. C'è la novità,
sì,
comunque aiuta. E poi c'è, secondo me, un attaccamento ai personaggi delle serie TV che non c'è così tanto nell'attaccamento ai personaggi dei film. Nel senso, provo a spiegarmi meglio. Nel senso che è chiaro che poi tu puoi vedere il film della tua vita, sei attaccato al personaggio, però magari l'hai visto 5 volte. Quindi in un certo senso è una specie di serie TV, cioè la ripetizione della vista di un personaggio aiuta a creare un legame con quel personaggio. E se lo vedi per 7 stagioni, poi dopo parleremo delle nostre serie TV preferite, è di... lo senti un po' più come tuo rispetto che lo vedi a 1 ora e mezza, magari dove sei un po'... cioè non so come
sì,
spiegarti.
Però ti dico, io sono personalmente faccio molta più fatica ad attaccarmi a un personaggio di una serie TV che magari mi guardo anche in modo piacevole, nel senso che mi piace. Preferisco molto di più il film, perché magari sono film che ho visto veramente 10 volte, di cui sono innamorato, di cui mi piace il personaggio principale, come pensa, come agisce. E non mi capita di, per esempio, di aver voglia di rivedere una serie TV, a no, parte a pochissime,
sì.
Come,
a sì.
Come alcune che diremo in altre puntate. Ma no. Rarissimamente proprio.
Io ti dico, per me è proprio il contrario, nel senso, preferisco vedermi una serie TV perché sicuramente ci sono dei particolari che mi sono perso proprio nella massa, no? Nella quantità di materiale che c'è a disposizione. Mentre non... come si dice, un film difficilmente ho voglia di vedere, a meno che, vabbè, poi ci sono chiaramente le eccezioni, adesso sto parlando in generale, ma in un certo senso funziona così anche su i podcast. Nel senso che è bello quando trovi un podcast, nel mio caso, che è una serie, cioè
sì.
Parliamo di Deep and Creamy, così non facciamo pubblicità ad altri podcast. Deep and Creamy è una serie,
sì.
In un certo senso, cioè ogni puntata, ogni caso ci sono X puntate. E quindi è una miniserie in ogni caso. E secondo me uno dei motivi del perché comunque sta avendo un discreto successo, nel senso che ci sono un po' di persone che l'ascoltano, è perché finisco una puntata, mi piace,
e ne è un'altra,
c'è un'altra, e poi c'è un'altra, e poi c'è un'altra.
Ma sai cosa? Perché sia questo discorso che hai fatto, che si aggancia molto alle serie TV, è che tu vedi questo come un intrattenimento,
sì.
Sostanzialmente, no? Io personalmente non vivo il cinema come mero intrattenimento.
Ok, però non è che perché...
cioè, un bel film non mi piace perché mi ha intrattenuto. Mi piace perché magari per tutta la sera, quella sera, magari sono andato a letto, ci ho pensato prima,
sì,
di addormentarmi,
non...
mi ha lasciato qualcosa in testa.
Sì, ma non... non è che una serie TV non ti lascia. Cioè, ho capito cosa intendi, ma secondo me non è così. Nel senso che un podcast, lascia stare di più crimini, un podcast ti può lasciare riferimenti assolutamente interessanti allo stesso modo, così come una serie TV, le citiamo dopo, ti può lasciare assolutamente da pensare tanto quanto, se non anche di più, di un film. Non
sì,
vedo
però,
tanto
per
un
esempio...
film. Cioè, mi sembra che il tuo discorso fosse un po' l'arte, no? Cioè, poi bisogna
no,
anche capire.
No, magari non neanche l'arte, proprio...
però la profondità sì. Del film la serie TV non ce l'ha. Io non sono d'accordo, secondo me è esattamente il contrario. Non chiaramente di tutti i film e non di tutte le serie TV. Io ti parlo in generale, perché poi senza far nomi è più complicato spiegare. Però così come sappiamo benissimo, ed è un dato certo, che un film, un capolavoro, abbia una profondità, uno spessore di un certo tipo, secondo me allo stesso modo, quindi né più né meno, una serie TV capolavoro ha profondità allo stesso modo.
Però io non vedo questo vantaggio nella centellinazione dell'informazione che ti voglio dare, del ragionamento all'infinito per 7 stagioni. Cioè,
no,
così
allora...
come un podcast può essere fulminante in 10 minuti, come può essere, per esempio, ti sto pressando per fare Deep Religione, perché secondo me è qualcosa che mi può piacere in questo senso. Ma non vedo, per esempio, in Deep Religione la sua forza, non la vedo nel prolungare le stagioni.
Assolutamente, ma infatti secondo
piuttosto
me...
nel concetto che tu mi fai
ragionare. Assolutamente sì.
Cazzo, quella sera
sì,
ci
sì.
Penso.
No, sono d'accordo al 100%, ma infatti spesso qual è la critica alla serie TV, no? Hanno fatto la seconda stagione.
Sì.
Cioè che non c'entra niente, nel senso che... facciamo un esempio di una serie TV che non ci fa impazzire così. La Casa di Carta, no? Tu forse non l'hai neanche vista, forse hai visto...
No, ho visto un paio.
Ok. La prima stagione io ci ho messo tanto a vederla. Non è una mia serie TV preferita, non me ne frega niente, quindi possiamo parlarne. La prima stagione però ha un suo perché. Ok?
Sì.
Finisce in un certo modo. È chiaro che poi c'è il problema del successo. Chi l'ha
esatto.
fatta... non si aspettava probabilmente, cioè ci speravano, non si aspettava probabilmente no, di avere questo successo. Mm-hmm. E quindi ti obbliga in un certo senso a fare un'altra stagione.
Certo, una produzione spagnola.
Esatto.
Cioè.
In un certo senso, se vogliamo, anche di Pen Crimini poteva essere così. Cioè, io ti potevo dire, Andrea, io vorrei parlare di due crimini, no? Yara e Meredith. Finiti quelli, io non ho più niente da dire, nel senso che sono i miei due crimini preferiti, volevo analizzarli anche in 30 puntate, ok? Poi vedi che, cazzo, cioè, abbiamo un po' di gente che ci segue. Io mi sono andato a vedere, sì. Anzi, mi sono risentito un podcast, 10 minuti di un podcast di Meredith addirittura, quindi è proprio il primissimo che abbiamo fatto di crimini, e c'era già gente live. Cioè, sì, che io saluto, sì, sì. Ciao Francesca, ciao Pietro, cioè, quindi dopo pochissimo c'era gente che ci seguiva. Quindi capisci che anche lì avremmo finito con l'ultima di Yara, però poi c'è gente che, capito?
Sì, che ne vuole ancora, però questo non vuol dire che tu devi continuare a fare un Deep in Crimine all'infinito perché tira.
Assolutamente, però capisco allo stesso tempo... il discorso che non è tanto il centellinare o il continuare a tirar fuori, è il discorso che poi è chiaro che sulle serie TV ci girano tantissimi soldi, su Deep in Crimine non gira niente, però da parte del creatore secondo me c'è anche voglia di continuare ad accontentare in un certo senso il suo pubblico.
Sì, però ci devi riuscire.
Sì, quello
è, cioè, quando
discorso.
Mi fai
quello, però quello è un altro discorso.
L'ottava stagione di Scrubs che fa vomitare.
Sì, però qua stiamo parlando poi di un'altra cosa. Cioè, quello è il tuo talento nel riuscire a continuare a rinnovarti, a essere nuovo, a cambiare un po' senza snaturarti. No, quello però è un'altra cosa. Però l'idea del ho un prodotto, ma questo è applicabile in tutto. Ho un prodotto che funziona. A un certo punto dicono basta, perché... No.
Però ci sono tante serie TV che guardi la prima stagione e dici la seconda non la devo vedere.
Cioè, ma cioè, io sono d'accordo con te al
100%. Ho visto Hunters su Amazon Prime.
Ma non l'ho visto.
A me è piaciuto tantissimo.
Me l'hai detto.
La prima stagione, la seconda uscirà l'anno prossimo, credo.
Non la guardo.
Non la guardo. Non la guardo, perché so che me la rovinerò.
Sono d'accordo.
E questo film non me lo fa.
Sono d'accordo con te al 100% su questo. Nel senso che ci sono delle serie che secondo me nascono per essere one shot, no? Cioè sono 10 puntate, per esempio. E secondo me La Casa di Carta è un ottimo esempio. Nel senso che la prima stagione è proprio godibile. Un po' tirata per le lunghe a un certo punto, però secondo me è proprio godibile, fatta bene, ha una storia, ha una sua coerenza. Poi è chiaro che finisce, è La Casa di Papel, tutti l'ascoltano, tutti la guardano, tutti ne parlano, deve farne ancora. Adesso in questo momento non mi viene in mente un'altra, però di solito le prime stagioni sono sempre strafighe. E poi vanno a calare. Io su questo sono d'accordo, però non mi sembra un argomento sufficientemente forte da dire no, allora sono meglio i film perché almeno finiscono e vaffanculo. Cioè, mi sembra che comunque una prima stagione di una serie TV che ti dice, come Hunters nel tuo caso, che non ho visto quindi non posso giudicare, dice oh, mica visto la serie alla Madonna, poi l'anno prossimo fanno la seconda, la terza, la quarta, la quinta, non le guardo, o le guardo, magari le guardi anche con occhio. A me capita di vederle un po' così, non dico scoglionato, però sì, le guardo giusto per vedere, poi magari scopro che mi piacciono, oppure ecco, ti faccio un altro esempio secondo me figo che devo riprendere, che è Ozark. È una serie di Netflix originale, tra l'altro poco conosciuta. Secondo me la prima stagione è fighissima.
Sì, la volevo vedere, infatti.
Bellissima. Prima stagione è una bomba. Adesso c'è uscita la seconda, forse già anche la terza. La seconda ho visto 3 puntate, una merda. Ho smesso di vederla. L'altro giorno ero su Twitter e leggo uno che dice esattamente le stesse cose. Fa, ho visto la prima stagione di Ozark, mi è piaciuto un sacco, sono andato avanti, poi mi sono fatto forza, seconda parte della seconda bellissima, terza una bomba. Cioè, capito?
Sì.
Anche il nostro pregiudizio, se vuoi, di dire no, doveva finire ma non è finita, poi magari in qualche modo ne escono, capito, da questa cosa. Però sono d'accordo, ti ripeto al 100% con te, che Ozark, se fosse finita la prima stagione, sarebbe stato comunque perfetto.
Quindi ragazzi, siamo andati un po' lunghi, ovviamente siamo andati anche un po' di palo in frasca, ma questo è Deepen.
Assolutamente.
E quindi noi chiuderemo qua la prima puntata della prima stagione del nuovo Deepen. Fateci sapere cosa ne pensate, se preferite il cinema o le serie TV, e perché, soprattutto, e secondo voi perché le serie TV stanno mangiando il mondo del cinema. Come al solito vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale Telegram, che è sempre on fire, e di seguirci sui nostri social, li abbiamo tutti, quindi non sto neanche a dirveli. Il principale, ve lo dico solo, è Instagram. Quindi Se ci state ascoltando su Apple Podcast, mi raccomando, mettete una recensione, non fate i tirchi, perché stiamo barcamenando in un penosissimo 35esimo posto, che non mi sembra il caso. Quindi andiamo a recuperare in fretta. E se state seguendo su Spotify, seguiteci.
Va bene, niente.
E ci sentiamo poi nella seconda puntata.
Sì, che noi facciamo adesso in realtà.
Esatto.
Possiamo dire.
Ma sì.
Beh, ci sentiamo tra 3 minuti. Ciao, ciao a tutti.